La storia del 68 è stata certamente anche una storia di grandi leader. Tra questi si staglia il profilo di uno dei più incisivi, universalmente riconosciuti e politicamente longevi. Leader del movimento studentesco, poi segretario di Democrazia Proletaria, dentro e fuori l'arco costituzionale, eurodeputato, scrittore, agricoltore e apicoltore. Il suo è il racconto di una vita da attivista. Classe 1945, Mario Capanna. Ha vestito molti abiti della politica, ne è uscito, li ha trasformati o superati. Una vita di scelte di campo, come ci dirà, e di riconversioni, come le chiama, senza mai perdere di vista uno stesso orizzonte, quello della giustizia sociale ad ogni latitudine. Lo incontriamo a bordo di una nave da crociera, sicuramente scenario impensabile 50 anni fa, quando alla vigilia della laurea veniva espulso dall'Università Cattolica di Milano, quando sequestrava in aula un docente per sottoporlo a un processo improvvisato. Altri tempi, altri luoghi, altra storia. La sua è comunque e sempre, anche oggi, una voce politica, una delle voci della politica. Ma andiamo a quel 68, Mario Capanna. Un ricordo, un gesto, una situazione che per lei rappresenta il suo 68.
Mi viene in mente l'episodio poi divenuto celebre nostro malgrado della contestazione alla Scala la famosa sera del 7 dicembre di Sant'Ambrogio del 68. Ma perché? Perché pochi ricordano quale fu il presupposto per cui andammo. Il presupposto era che 3 giorni prima ad Avola, in provincia di Siracusa, la polizia sparò su una manifestazione di 10.000 braccianti. E addirittura con raffiche di mitra furono raccolti 3 chili di bossoli, e quindi una carneficina, 2 braccianti uccisi, decine e decine di feriti. E allora noi andammo, e ricordo uno studente che issava fieramente un cartello con su scritto: "I braccianti di Avola vi augurano buon divertimento", quindi con un sarcasmo doloroso. E da qui la contestazione, no? Vale a dire, laggiù muoiono perché rivendicano l'essenziale per vivere e voi qui ingioiellati, impellicciati, no? Cioè, non è possibile. E lì venne fuori per la prima volta lo slogan Nord e Sud uniti nella lotta. E questo ti dava l'idea di un 68 con la visione lunga, diciamo, cioè non quindi egoistica e così via, ma assolutamente altruistica e coinvolgente, diciamo, l'intero nostro popolo. E questa mi pare l'espressione più genuina, più bella, più costruttiva, diciamo, del 68 italiano.
Tra gli affari di ordinaria amministrazione, questa volta c'è l'eccidio di Avola. Sono in corso trattative per il contratto dei braccianti. La questione in gioco è l'abolizione del mercato degli uomini in piazza. Gli agrari non vogliono neppure discuterne. I braccianti, esasperati, bloccano la strada. La polizia spara per 25 minuti. Sul posto, qualche ora dopo la battaglia, i sindacalisti raccolgono 3 chili di proiettili.
Il 68 fu un rasoio che separò il passato dal futuro, scriveva il Time 20 anni dopo. Un futuro in cui nulla sarebbe stato come prima, in cui il corso delle cose avrebbe potuto cambiare. E in quello stava tutta la politica che lei ha fatto aderendo ai vari format, diciamo, dal movimento al partito e ritorno, definendo però di volta in volta una dimensione individuale, o meglio, forse personalizzata, di attivismo.
Nella vita, quando si crede veramente in un ideale grande di trasformazione e si è coerenti con questa convinzione, non si può smettere di lottare. Sono passati anche per me, ovviamente, gli anni, anch'io ho avuto una evoluzione, ma credo che l'elemento più importante sia quello della coerenza. La coerenza non è, la fissazione. Coerenza significa che tu ti metti in mare, stabilisci una rotta e poi incontri uno scoglio. Il coerente dogmatico dice: "Siccome ho impostato la rotta, non la posso modificare, vado a sbattere contro lo scoglio." Il coerente intelligente ed utile ovviamente modifica la rotta, gira lo scoglio, ma poi riprende la direzione di navigazione. E io ho cercato di fare questo, cioè evolvendo con i tempi storici, con la novità delle contraddizioni e così via. E però quando ti trovi a constatare che il mondo è capovolto, cioè un quarto dell'umanità sopra e tre quarti sotto nella disperazione, di cui i fenomeni migratori sono uno ma dei mille segnali. Di fronte a questo precariato mondiale che coinvolge miliardi di disperati prodotto da questa globalizzazione prepotente, che fai? Stai zitto? Non puoi, no? Perché se stai zitto diventi complice. E allora, scrivendo, andando, facendo interminabili giri d'Italia e di mezza Europa, a dibattere, a cercare di confrontarmi, di convincere, di persuadere, questa è la mia attività, che è obiettivamente, credo, in forme diverse ma coerente con i principi, diciamo, della nascita del movimento studentesco 50 anni fa.
Lei continua a raccontarsi e a raccontarci il 68 come realizzazione, come compimento, come un'operazione di successo. Perché?
Beh, credo che sia innegabile un fatto. Dopo il 68, di cui non va mai dimenticata la dimensione di simultaneità planetaria, è questo che lo rende una cosa straordinariamente nuova nell'evoluzione umana, è stata la più grande rivoluzione culturale del 1900. E da allora lo sguardo sulle cose del mondo non è più stato uguale a prima. Ha coinvolto ogni aspetto. L'aspetto, il rapporto uomo-donna, studente-professore, operaio-datore di lavoro, la sfera sessuale, il rapporto credente-religione, penso al Concilio Vaticano II, e via di questo passo. E allora io dico che culturalmente il 68 ha vinto, e non solo sotto questo profilo, ma soprattutto in Italia ha strappato conquiste decisive di cui ancora oggi godiamo i frutti. Se in questo paese c'è uno statuto dei diritti dei lavoratori, nonostante Renzi abbia poi distrutto l'articolo 18, viene da lì. Il nuovo diritto di famiglia viene da lì. Prima c'era il codice fascista del 1942. La stessa assistenza sanitaria nazionale, verso la quale ovviamente abbiamo tante disfunzioni e critiche, e però viene da lì. Se uno vede gli sforzi che ha dovuto fare Obama in America per cercare di allargare un po', poi arriva Trump e annulla tutto, ha la dimensione, diciamo, della la legge sul divorzio, sull'interruzione volontaria della gravidanza, e il nuovo diritto di famiglia, eccetera. Quindi, come dire, è la prova che quando le idee si mettono a camminare sulle gambe di milioni di giovani, di donne e di uomini, si ottengono risultati di cui mezzo secolo dopo ancora godiamo i frutti. Quando, allora, dal punto di vista culturale, credo che sia innegabile dire che il 68 ha vinto. Dal punto di vista politico, io dico, non ha, aperta parentesi, ancora, chiusa parentesi, vinto. Perché il discorso continua. Continua per la rivoluzione francese, no? In quanta parte del mondo i famosi tre principi di libertà, uguaglianza e fraternità sono sconosciuti e non ancora applicati. E quindi da questo punto di vista, come un fiume carsico, in questi 50 anni quelle grandi idealità sono sbocciate, poi si sono anche magari inabissate sotterraneamente, ma poi sono riaffiorate, si sono reinabissate, ma poi sono riaffiorate, ed è questa la ragione per cui a 50 anni di distanza siamo ancora qui a parlarne.
Usare la repressione poliziesca e giudiziaria, presentandola agli occhi dell'opinione pubblica, come indispensabile per riportare la pace sociale, per poi praticarla in modo aperto, sistematicamente, per bloccare le spinte di lotta delle masse. Via via però che la manovra si svolgeva, diveniva sempre più chiaro agli occhi delle masse popolari che gli unici dati certi erano l'intensificazione dello sfruttamento bestiale nei luoghi di lavoro, l'aumento dei prezzi, la decurtazione della busta paga. Il miraggio riformistico è svanito sotto l'incalzare di grandi lotte popolari.
Soldato borghese, cadavere d'ossigiaria, ma sei o sei tu, ma sei o sei tu, ma sei o sei tu.
La fiducia nelle idee che camminano sulle gambe della gente. Ma è ancora possibile oggi, nel mondo dei nuovi media, in cui la democrazia passa da un mi piace, da un tweet?
Questo perché succede? Perché dopo la grande emersione del 68, è evidente, certo qual modo analogamente a quanto è successo alla rivoluzione francese, no? Vi è una restaurazione. E però, come dire, anche allora congresso di Vienna, Metternich nel 1815, che ristabilisce tutte le monarchie. Allora quelli che avevano dato l'assalto alla Bastiglia avrebbero dovuto dire: ma la rivoluzione perché l'abbiamo fatta? Non è servita a nulla. E no, perché poi vengono i moti del 48, i popoli vogliono le costituzioni, e la prima risposta sono le cannonate, ma poi i poteri devono concedere le costituzioni. Attualmente a prevalere non c'è dubbio che sono la delega, la passività e la rassegnazione. Ed ecco perché la politica non risolve nessuno dei problemi. E non risolvendoli i problemi, come dire, diventano più numerosi e si aggravano. Ebbene, io penso che non bisogna mai escludere il fatto che a un certo punto le persone e i popoli si rendano conto dei pericoli che stanno attanagliando il mondo, dai mutamenti climatici alla disparità nella distribuzione della ricchezza, delle opportunità della democrazia e così via. E che la mia cauto ottimismo si basa sul fatto che, nonostante la passività di oggi, e però la storia riserva spesso delle svolte improvvise. Lo stesso 68 non era stato previsto da nessuno, e quindi non bisogna mai escludere la possibilità, magari anche in un tempo non lontano, che le persone riprendano coscienza sul piano individuale e sul piano anche collettivo, cioè che si riaggreghino delle forze che, mettendosi insieme, possano sviluppare di nuovo una grande forza di trasformazione. E senza questo il mondo sarebbe condannato alla devastazione.
C'è un orizzonte politico particolare, più o meno popolare, che ha vissuto e vive alterne e spesso drammatiche vicende, quello europeo o europeista. Mario Capanna, eurodeputato, qual è il rapporto di un leader del 68 col processo di costruzione europea?
Per come storicamente si è sviluppato, il processo di Unione Europea è largamente fallito, nel senso che solo dei matti potevano cominciare un processo di unificazione tra popoli che fino all'altro giorno si sono dissanguati con le guerre, a partire dalla moneta e dall'economia. Bisognava partire dalla cultura e dall'istruzione, no? Seguendo l'esempio del grandissimo Kant, no? Per la pace perpetua, cioè a dire: ragioniamo su un progetto di convivenza e di comunanza europea. Poi dopo l'economia, poi dopo l'industria, e aver fatto l'opposto ha significato iniziare il processo di costruzione europea sulla base delle convenienze dei poteri forti, cioè dei poteri già dominanti. Ed ecco perché non si è arrivati nemmeno a una reale federazione tra gli stati europei, no? Ma si è arrivati a questo assemblaggio variamente dominato dalla dualità tedesco-francese e poco più, insomma. E allora la idea anche qui di irrompere in questo processo, e se lo fanno i cittadini, e questo è l'unico modo per cambiarlo, ma addirittura spingendosi più in là. Qui occorre davvero il coraggio dei nuovi Spinelli e Rossi, vale a dire l'idea di immaginare degli Stati Uniti euro-mediterranei che raggrupperebbero circa 1 miliardo di persone. E quindi, come dire, incuteremmo un qualche timore ai cinesi, agli indiani, no? Ma non timore nel senso bellico, ma nel senso di dire: guardate che qui possiamo costruire una realtà davvero grande, immensa, dando l'esempio, questo è il contagio che ne verrebbe fuori, di dialogo tra il nord e il sud del Mediterraneo, l'est e l'ovest, cioè questo piccolo mare che per secoli è stato colorato di rosso dal sangue delle battaglie dei popoli, che si converte invece in un grandissimo lago di pace, di cooperazione e di dialogo. Perché non camminare, non lottare verso questo grande ideale? Allora l'Europa diventerebbe un fattore propulsivo e tutto il volto dell'Occidente cambierebbe sguardo e diventerebbe uno sguardo di lungimiranza verso il futuro.
Mario Capanna è oggi presidente della Fondazione dei Diritti Genetici, un organismo di ricerca e comunicazione sulle biotecnologie che opera dal 2002, impegnata nello studio e nell'informazione sulle forme di impatto delle innovazioni biotecnologiche. Dunque, le nuove passioni politiche di Mario Capanna, i diritti genetici. Qual è la carta d'identità politica del Capanna di oggi?
È di impegnare le energie sulle grandi questioni di frontiera. Primo il problema guerra-pace. La guerra deve diventare un tabù, come nel corso dell'evoluzione umana si è riusciti a far diventare tabù per esempio il cannibalismo o l'incesto. Pensa il giorno in cui la guerra diventasse un tabù, cioè qualche cosa che non solo non si fa, ma che il solo pensare di poterla fare ci costringa a ritrarci come di fronte a una cosa ignominiosa, disumana. Beh, cambierebbe il volto del mondo. Ma questo non è mica impossibile, voglio dire, dipende dalla evoluzione, dalla crescita, dalla trasformazione della visione umana del mondo. Lo stesso per le biotecnologie. Noi oggi siamo arrivati a questo fatto inedito, che per molti aspetti è positivo, ma peraltro è foriero di grandissimi pericoli, per cui avendo decodificato il DNA degli animali e dell'uomo, possiamo intervenire per modificarlo. Immaginate la congerie di problemi che si aprono. Chi decide quali modifiche fare? A chi apportarle e a chi no? E se io ho modificato te, il tuo DNA, quindi ho modificato le tue caratteristiche genetiche, e poniamo tu domani uccidi una persona, chi è responsabile? Tu oppure colui che ha apportato le modifiche genetiche? Si aprono problemi giuridici, etici, scientifici, umani immensi. Ecco, di tutto questo la politica cosiddetta corrente, no? I grandi media, si parla praticamente niente. E quindi vedi la follia schizofrenica tra queste grandi conquiste scientifiche che possono, ripeto, apportare benefici ma anche grandi malefici. E allora qui chi è che decide? La coscienza umana. E torniamo al punto di partenza. Dobbiamo riuscire a realizzare quella che i greci chiamavano la metanoia, e cioè una riconversione del nostro pensiero, capendo una cosa elementare, che siamo cittadini di questo unico pianeta e che se andiamo avanti a distruggerlo non abbiamo un altro di ricambio. Ecco, basta fare questo piccolo pensierino per modificare le nostre convinzioni e i nostri comportamenti. Io lavoro per questo.
2 dicembre, giorno nero per la gente che è stanca e che scende nelle strade perché vuole un po' di pane. 2 dicembre, giorno nero da finire.
Dai braccianti di Avola, da cui abbiamo preso le mosse quella sera davanti alla Scala, alla questione della terra. La terra da coltivare, la terra da sfruttare, la terra da condividere, che rimane ancora tale come questione a livello planetario. Una terra che poi è entrata anche nella sua storia individuale. Cosa fa oggi? Come vive il cittadino Capanna?
Il cittadino Mario Capanna ha lasciato Milano circa ormai 18 anni fa. È tornato con sua moglie sulla sua collina Umbra, da dove si era dipartito giovane diciottenne con la valigia di cartone, migrando all'Università Cattolica, quindi verso nord, e ha impiantato un piccolo uliveto di 160 piante che produce un olio straordinario, ma non perché lo dico io, perché si tratta di una cultivar autoctona dell'Alta Valle del Tevere, il cui DNA è stato mappato dal CNR dimostrando che non ha eguali rispetto alle altre 500 cultivar di olivi che abbiamo in Italia, e che ha quest'olio come caratteristica preminente quella di un prevalente profumo di pomodoro. Per cui quando mi esalto io dico che quest'olio è un'insalata da solo, no? Perché ha questa cosa. E poi ho 3 alveari, quindi faccio l'apicoltore in modo dilettante, producendo un millefiori straordinario. Ma il problema qual è? E che questi lavori li faccio io personalmente, cioè non ho l'uomo, capito, che fa tutto. E però devo conciliare la scrittura, l'andare in giro a dibattere, eccetera, poi salire sul trattore, fresare la terra, potare gli ulivi, accudire degli alveari, ma obiettivamente questo ti dà una dimensione di stupenda concretezza e anche un allargamento del respiro dell'animo, diciamo. Per cui io, come dire, sono vivo un momento, diciamo, di felicità proprio per questo equilibrio di attaccamento alla terra che insegna sempre tantissimo e poi anche di elevarsi sopra la terra per cercare di guardare lontano.
Una domanda di rito, ancora sul 68. Tornando indietro, c'è un ripensamento anche spicciolo sulle cose dette o fatte in quegli anni?
Allora, guarda, il 68 è essenzialmente il combattere a viso aperto. E quindi il contrario del violentismo, del terrorismo e così via. Ed era un assumersi individuale e insieme corale di responsabilità. Vale a dire, il termine responsabilità viene da responde, o latino rispondere. E quindi rispondi di ciò che pensi, di ciò che fai o non fai. E se rispondere significa pagare dei prezzi, andare in prigione, come è successo, subire processi, decine e decine di denunce e così via, non ti fai spaventare, perché senti che la strada che hai intrapreso è condivisa da milioni di altri e quindi vai avanti. E ti mettono in prigione, ti faccio ridere, una volta il pubblico ministero Antonio Marini, quello poi il pubblico ministero al processo contro Aliak già per l'attentato al Papa che aveva quel ciuffo e così via, una volta mi arresta e io lo guardo e ho detto finalmente così potrò studiare in pace. E si arrabbiò ovviamente come una bestia, ma era vero, perché così stando in prigione e che non devi più fare occupazioni, cortei, assemblee e così via, studio e infatti facemmo addirittura l'esame in prigione con i grandi Ludovico Geimonat e Mario Dalprano, educatori di tante generazioni, che vengono a San Vittore contro il parere del consiglio di facoltà a farci l'esame. E loro dissero no, sono nostri studenti, noi andiamo in prigione a fare loro l'esame, e così avvenne, che vedi una cosa obiettivamente straordinaria. Beh, quindi questo ci influenzò molto, perché noi contestavamo, diciamo, il sapere libresco, e però loro capirono che si poteva, noi, come dire, andando un po' incontro a loro, dialogando, e loro scendendo un pochino dalla cattedra e dalla predella su cui posava, e si trovò una forma di incontro che fu magica, perché fece crescere tutti e due, e cioè il grande docente che capisce che può imparare qualcosa da chi apprende da lui, e il giovane studente che sa che può imparare dal professore, ma appunto dialogando e non più su una base di rapporto verticale, ma di incontro orizzontale. Ecco, questo è secondo me il pregio maggiore di quella trasformazione, perché fece crescere, come dire, tutto il circostante insieme, in questo crogiolo straordinario, dove appunto però si assumevano le responsabilità.
Dall'eco del Don Carlo che veniva eseguito quella sera del 7 dicembre 1968 alle battaglie odierne per i diritti genetici, il pensiero e l'azione di Mario Capanna sembrano non essersi mai arenati. Lo ringraziamo per questa conversazione e lo lasciamo ai suoi impegni di crocierista. Crocierista sui generis, va detto, in quanto partecipante come autore, scrittore e anche agricoltore alla Nave dei Libri 2018, l'iniziativa di una rivista, Leggere Tutti, che porta ogni anno nel giorno della festa del libro, Sant Jordi, a Barcellona, tanti libri, tanti autori, tanti lettori.